sentito una frase in cui dicevano che i carabinieri romani, i carabinieri anzi, quelli dell'ottobre del 43 furono tutti fucilati. Al che cosa faccio io? Sulla base di questa cosa mi interesso, io però di una verità li sparo forse qualche tempo dopo, non proprio a ridosso. Comunque in ogni caso io ho fatto una bella mail, ho cercato Piroso, ho cercato tutti quanti e ho scritto loro dicendo questa cosa, chiedendo, però non si ne sa venuti a capo. Nel frattempo però, ecco, questo può essere utile perché è una percezione, non è una sicurezza. Mentre stiamo in questi rapporti anche molto difficili e faticosi con la Presidenza della Repubblica, a un certo punto io telefono e parlo con l'ufficio dell'addetto militare. L'ufficio dell'addetto militare è un generale, no? Però ha degli ufficiali superiori allo suo servizio, e a un certo punto tra i miei interlocutori c'era un certo colonnello Paratore. Colonnello Paratore che tutto a caso era un carabiniere. Allora a un certo punto parlo con questo paratore e gli dico: scusi, ma io so, ho sentito dire, è stato detto alla televisione che i carabinieri arrestati a Roma nell'ottobre del 43 furono tutti fucilati. Dall'altra parte sto paratore: no, non è vero, non furono tutti fucilati. No, non è vero, non furono tutti fucilati. E probabilmente in questa frase c'è la verità di Anna Maria Casavola più la verità che sto cercando io, perché questi carabinieri disarmati, che non furono tutti fucilati, una parte finirono dritti infilati in Germania, e Anna Maria Casavola oggi pomeriggio alle 2 presenterà il libro in cui rappresenta questa storia. Poi rimangono quelli che punto a caso Grimaldi giusto appunto li scrive a Caserme Rosse e di Bologna, dove alcuni quanti carabinieri furono passati per le armi dei nazisti. Ecco, alcune risposte però le abbiamo già viste stamattina, c'è un muro talmente crivellato di colpi, poi ce n'è un altro dall'altra parte, diranno che non è vero, il colonnello Garofalo dei RIS di Parma che l'hai venuto a vedere, adesso si è ritirato da fare il carabiniere, sta facendo il politico, si è candidato al Parlamento Europeo, e quindi non lo so, però diciamo da quel suo prologo le risposte non le ho mai più avute. L'anno scorso io feci quella lettera, che fu una lettera del luglio, praticamente l'ho consegnata il 25 luglio qui a Caserme Rosse dell'anno scorso, è finita in mano al questore di Bologna, e il questore di Bologna, dopo averla tenuta lì qualche giorno, l'ha passata dritta dritta alla Procura della Repubblica. Allora, per il fatto che io ventilavo che i colpevoli di quelle fucilazioni potessero essere stati non i tedeschi ma i fascisti, la pratica è andata al giudice civile, perché i fascisti non sono militari, sono gente civile, fascista, e quindi il giudice competente è il giudice civile. Ecco, da allora non si è fatto niente.
Ma io non capisco perché i carabinieri tendano a non farlo scoprire queste cose qua.
Hai qualche nome?
Nulla c'è, perché lì hanno fatto...
Dovrebbero essere, è un vanto quello.
Sempre per venire in aiuto, io chiamo sempre in aiuto Carlo Dedo Ciampi in questo caso, perché a un certo punto, siamo al 30 gennaio del 2005, io scrivo una lettera e ho già in qualche modo capito le vicende in parte... con Anna Maria Casavola ci eravamo anche incontrati, avevo già capito che c'erano due treni di gente, che carabinieri che partivano da Roma e andavano dritti dritti in Germania, poi ce n'erano altri che arrivavano a Caserme Rosse. Allora sulla base di questa cognizione scrivo una bella letterina al Presidente della Repubblica, un'altra, e gli dico: signor Presidente, sulla base di ciò che stiamo facendo c'è i carabinieri di Caserme Rosse e poi ci sono i carabinieri altri che su due diversi distinti treni raggiunsero deportati la Germania. E signor Presidente, sarebbe bello che ci fosse una opportuna onorificenza per l'onore di questi uomini. Dopo un anno e qualche mese mi arriva una lettera del generale Melli, che allora era il detto militare appunto di Ciampi, che mi scrive: sulla base della sua richiesta di medaglia d'oro alla bandiera dell'arma dei carabinieri, il Presidente della Repubblica ha molto apprezzato la sua proposta. e lui l'ha mandata avanti, ma non l'aveva solo presa in apprezzamento, aveva detto il colore della medaglia, ha detto opportuna, ha detto no, deve essere d'oro. E il Presidente della Repubblica, quando scrive d'oro, sa perché deve scrivere d'oro, non è che non lo sa, ha scritto d'oro. Poi questa pratica è andata avanti, è finita, allora eravamo nel governo, terzo governo Berlusconi, il ministro della difesa era Martino, e in questa commissione interministeriale, comunque sottoposta alla giurisdizione del Presidente del Consiglio e per lui del Presidente, del ministro della difesa di allora Martino, mi dicono che non è possibile dare questa medaglia perché l'hanno già avuta per i medesimi episodi. Però ecco lì cosa fanno, giustamente questo generale Melli gli manda anche il decreto del Presidente della Repubblica che dava nell'84 questa medaglia, però in quel decreto già lì mi mette sulla strada giusta, perché in quel decreto si parla di 5.000 o poco oltre, diciamo sono stati 5.000, in quel decreto si parla di 5.500 carabinieri deportati
complessivamente,
mentre lo studio di Casavola e altri studi e le stesse affermazioni che fa il generale Graziani al suo processo assommano i carabinieri disarmati e deportati dopo l'8 settembre in 10.000 circa. Più, lui dice, e si difendeva per non farsi condannare al processo Graziani. Allora cosa succede? Graziani, per difendersi da questa questione, lui dice, ma no, i carabinieri romani non furono deportati con il treno bestiame, no, partirono in divisa, dovevano andare a Firenze per prendere servizio, partirono in divisa con un treno normale. E poi lui dice, racconto una storiella di questo tenore, ma però a mia insaputa i tedeschi li fecero proseguire e li portarono dritti filati in Germania, poi io ho cercato di farli rientrare, però non ce l'ho fatta. Allora, in Germania non risultano arrivati. Nel frattempo Luciano Bergonzini scrive un libro, io almeno la frase lo tratta dal libro La svastica a Bologna, la frase, il contenuto, il paragrafo, e lui dice che poco dopo il 25 luglio del 43, e c'erano per terra in città ancora le macerie, e quindi stiamo datandoci fine settembre, primi di ottobre, forse la prima quindicina, la prima decade, la prima quindicina di ottobre del 43, lui dice fra i primi ad arrivare a Caserme Rosse furono 2.000 carabinieri, non li definisce né romani né non romani, per essere poi deportati in Germania. Su questa tesi dei 2.000 carabinieri a Caserme Rosse per essere poi deportati in Germania è quello che ho scritto io nella lapide, perché io nel 2004, prima di scrivere la lapide, mi consultai con la Presidenza della Repubblica, con l'Arma dei Carabinieri, e mi scrissero una letterina dicendomi i carabinieri romani e laziali disarmati dai fascisti, dai tedeschi, transitati per Caserme Rosse prima delle deportazioni furono circa 2.000. Stamattina non c'è qui la persona che mi scrisse, lui mi disse a suo tempo, guarda, e gli risultavano queste cose perché gli aveva detto il prete con Giuda, che i carabinieri passati per Caserme Rosse prima della deportazione erano secondo lui 3.500. Io nel primo momento ho scritto 3.500, ma mi corregge, no, sono solo 2.000. E mi corregge praticamente anche quel signore che diceva ma non li hanno ammazzati tutti, però qualcuno, non avendoli ammazzati tutti, qualcuno l'avranno ammazzato, già in quella frase c'era l'ammissione del problema. E quindi, che dire, la ricerca della verità è questa, poi che io poi traslerei questa ricerca della verità adesso, perché pensiamo la stessa vicenda di Caserme Rosse si ripercuote, si riverbera su altre verità cercate e mai trovate, che sono nella vicenda della strage della stazione ferroviaria della bomba del 2 agosto, e sappiamo quante volte ad ogni 2 agosto Paolo Bolognesi lui chiude la sua riflessione, il suo intervento dicendo e questa verità è la chiave.
Però vedi, c'è un fatto che mi lascia perplesso, mi lascia amareggiato, no? Perché io oggi ho seguito tutta l'iniziativa e dall'altra parte c'è un vecchio partigiano che dice non è vero niente, eccetera. Allora, aspetta, allora io dico, cioè io sono, puoi immaginare, non è che sia qui a fare il tifo per esserci o non esserci, non è questo il punto. Il punto è un fatto che diventa in un certo punto così controverso, cioè se ci sono delle persone che sono state uccise o no, va in qualche modo chiarito con nomi, qualcosa. È possibile che al limite qui ci sono stati, per dire, 500 morti e non ci sia un nome o qualche cosa che sia stato fuori, 50, 10, 1, cioè, mi spiego. Quando tu parli della strage di Bologna ci sono dei fatti incontrovertibili. Ci sono stati 85 morti e 200 feriti, è incontrovertibile. Nel momento in cui parli di esplosivo, anche questo è incontrovertibile. Addirittura noi abbiamo l'ex direttore dell'unità, come si chiama, Furio Colombo, che lui dice che sostiene da 30 anni che la bomba è scoppiata sul treno. Furio Colombo è così, no? Però ci sono degli aspetti che sono incontrovertibili. Poi mancano i mandanti, mancano gli ispiratori politici, eccetera, e manca una fetta. Nell'ambito di un discorso di questo tipo, il fatto che manchi in un qualche modo la prova provata da questo punto di vista è una cosa che io farei di tutto per arrivare lì, ma non impostato in un discorso tipo, cioè io quando sento queste cose mi sembra di sentire una puntata di Voyager, no? Che sembrerebbe sicuramente, e forse, è possibile, non si fa così, non si può fare così la storia. E allora a questo punto io credo che archivi ce ne siano, perché basta anche che salti fuori un nome che alla fine puoi dire ecco, allora è avvenuto il fatto. Però in questa fase qui, cioè capisci, mi sembra una cosa un po' spinta, ecco. E su queste cose è meglio essere molto prudenti, perché un discorso, cioè un discorso che venga smentito da questo punto di vista, rischiamo di fare dei danni incredibili per quello che riguarda tutto il discorso della resistenza, dei morti in guerra e via di questo passo. E credo che su questo bisogna stare molto prudenti. Questo la persona che per la prima volta viene ad assistere.
Bolognesi, guarda, Bolognesi, il tuo contributo mi è di stimolo grandissimo, perché per esempio qui dentro c'è la testimonianza di un militare, Luigi Lorenzato, che arriva qui a Caserme Rosse il 9, è morto l'anno scorso in aprile, Lorenzo. Arriva qui a Caserme Rosse il 9 di settembre del 43, e Lorenzato, quando l'ho intervistato, mi diceva la sua compagna: guarda, tutte le volte che sente parlare in tedesco si mette a piangere. Questo Lorenzato mi racconta la storia che anche lui corse il rischio di essere fucilato qua dentro, ma che un suo compagno lì presente lo fucilava, per cui se ne rese conto. Ma non solo, che i tedeschi li decimavano, cioè da dire, facevano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, e praticamente li mettevano al muro. E questa cosa non nasce con i carabinieri, ma nasce prima, e tant'è che Lorenzato questa storia la racconta, che a suo tempo ho raccolto la sua testimonianza, ed è qui scritta. Poi ancora cosa succede?
Qui c'è, allora c'è il nome dell'amico, ci sarà il nome dell'amico.
Immagina, a 65 anni il nome dell'amico, no, pura. Però se può essere utile, qui non c'è la persona, però abita vicino. Lì di fronte c'era, dove adesso c'è la Cadore, una fabbrica, la Castellini. Allora, per trovare quel muro, voi sapete che come aveva fatto a trovare quel muro? Io ho in mente questa storia qui di Lorenzato. Lorenzato mi dice che qui spararono, però. Vabbè. Allora, nella fabbrica Castellini c'erano appunto questa fabbrica dove costruivano le seggiole per dentisti, e ci lavorava un certo Rino Bonora fra gli altri. E a un certo punto sto Rino Bonora mi dice: ma guarda che io nel novembre del 43 ho sentito sparare per molte volte dentro Caserme Rosse. Io lavoravo lì, c'era il mio magazzino in un seminterrato, il finestrino guardava il portale di Caserme Rosse. Adesso la fabbrica non c'è più perché ha costruito questo nuovo fabbricato. E dice: tutte le volte che andavo al mio magazzino dei semi lavorati, io lavoravo al turno, a prendere dei pezzi, sentivo sparare e colpi singoli anche a raffica. E mi dà questa nozione. Allora io cerco a questo punto Arbizzani, Romeo Arbizzani, quello che mi scrisse la lettera del prete o dico Romeo qui, la storia sono così, perché la storia nasce da una ricerca, non è che ci siamo inventati, perché la ricerca sul muro nasce dal fatto che ce lo siamo guardato centimetro per centimetro a questo punto. Un giorno chiamo tutti quanti, dico, tra cui anche il signore che negava la verità, dopo vi spiego anche chi è il signore, e invito a fare una ricerca molto accurata su ogni centimetro di muro ancora in piedi originale per vedere se c'è qualcosa. Dopo neanche due giorni appunto mi cerca Romeo Bizzarri e dice guarda ti voglio far vedere qualcosa. Mi conduce là in fondo e mi porta là dove chiarissimamente ci sono 50-60 metri di un muro che è tutto buco. Io dei conti sono migliaia. Si può essere utile quel giorno che venne Luciano Garofalo dei RIS di Parma, che adesso è candidato per l'MPA alle elezioni europee. Garofalo, devo dire la verità, colonnello dei carabinieri dei RIS, stette zitto, ma zicchissimo. C'era un altro giovane che accompagnava forse l'autista e un maggiore dei carabinieri, non ricordo il nome perché non si è presentato. Però questo maggiore dei carabinieri, mentre si faceva la nostra attività, Garofano sempre muto come un pesce, non mi disse una parola. Questo maggiore dei carabinieri, in un orecchio a me, disse queste testuali parole. Signor Sarti, stia tranquillo, qui le eliminazioni di massa sono state fatte. Queste testuali parole. Poi è rimasto dei carabinieri. Nell'orecchio mi ha detto guarda signor Sarti stia tranquillo qui le eliminazioni di massa sono state effettuate.
Sai il nome?
No, ma non è importante perché tanto parano quel muro. Quello stesso giorno i carabinieri di RIS di Parma con appunto questo maggiore più l'altro ragazzo avevano dei cartellini, quelli che usano sui luoghi dei delitti, solo che erano quelli già iniziati, allora di solito iniziano dall'uno e vanno avanti. Avevano dei cartellini che prendono da 100 all'indietro, prendono i cartellini da 100 e mettono 199, 98, 97, 96, 95, 94, 7 cartellini mettono. E il tema era, andiamo a cercare nel muro le eventuali inclusioni metalliche. Nei punti in cui noi ci pareva una testatina adesiva fosse ancora nel muro, mettiamo il cartellino. E poi si sono fermati, con l'intento poi di continuare il lavoro. Era il 22 gennaio dell'anno scorso, 2008, e quindi già questi 7 cartellini parlano di qualcosa. Comunque quella frase che mi ha detto quel maggiore per me è significativa, perché infatti io la prima cosa cosa faccio? Io chiedo una perizia di tipo balistico, una perizia, ma io è un pezzo che sto dicendo, scusate, qui dobbiamo fare A, lo scavo su quel posto là, B, facciamo le perizie là, ma nessuno fa niente, perché? Perché la verità viene fuori. La verità deve uscire.
Ma non è una verità brutta per i carabinieri, questo che sto dicendo. Perché a questo punto si sono sacrificati per gli italiani, allora dovrebbero, anzi, per me dovrebbe essere una cosa, non conosco tutta la storia, ma premetto, però dovrebbe essere un orgoglio farli vedere questi carabinieri morti e invece si sono sacrificati per noi.
Cioè,
capito?
Scusa, sai,
perché
dire, è un controsenso. Scusa, sai, questo qui in un orecchio ha detto queste cose, però questo qui te le puoi utilizzare nel senso che tu fermamente vai avanti nelle tue idee, eccetera. Però non lo puoi mica utilizzare pubblicamente. Se io adesso ti tiro fuori, a me pubblicamente, cioè a me in un orecchio mi hanno detto non è successo niente.
Allora, sta arrivando. Arriviamo perché adesso la figura.
Cioè,
A me non piace diciamo demolire figure, però voglio dire, può essere vero che lì per lì in quel periodo non sia successo niente, perché questo signore è stato quello che parlava, vi dico nome e cognome, si chiama Fiorino Fiorini ed è stato qua dentro dal marzo al settembre del 44, che queste date si corrispondono, coprono quelle del prete dell'Agri, Don Giulio Sarti. E probabilmente in quel periodo immagino che probabilmente i tedeschi siano stati più umani, non lo so, si siano fermati. Anche perché poi in realtà l'essere umano nel loro dispositivo bellico serviva per essere sfruttato, non più per essere ammazzato. Questa fase di cui parlavo io è una fase antecedente, abbondantemente antecedente il periodo del marzo-settembre 44, perché io sto parlando di un periodo che va dall'8-9 settembre 43 diciamo a tutto novembre, forse primi dicembre del 44, in cui qui c'erano i militari. Tra l'altro nella prima lapide c'è scritto, ma non c'è scritto perché Sarti si inventa le cose, perché io ho dei documenti della Repubblica Italiana in cui mi scrive.
Sarti, non è che vogliamo...
che ti inventi.
No, tu sai benissimo come è stato tutto il nostro revisionismo.
Io ho dei documenti in cui mi scrive perché il Presidente della Repubblica ha tirato le orecchie della gente, perché il tema è questo, il Presidente della Repubblica ha tirato le orecchie al Comandante dei Carabinieri, ha tirato le orecchie a molta gente e ha detto adesso questi signori rispondete a tono, punto. E a questo signore gli ha risposto a tono con quella frase in cui si ammette che a Caserme Rosse alcuni, quanti dico io, carabinieri furono passati per le armi. E questa è stata una missione formale della Repubblica Italiana, di cui io me ne sono avvalso, tanto che ho scritto la prima lapide che trovate, c'è scritto qualcosa su questo tenore. Ma andiamo avanti, perché qui stiamo proprio arrivando al nodo del problema. Io nel marzo scorso, il 23 marzo, ho scritto una lettera al prefetto, al questore, al comandante provinciale dei Carabinieri, al comandante della regione dei Carabinieri e al comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna. E facevo tre domande. La prima domanda era rivolta in particolare al prefetto e questore, perché io so che a Bologna stanno desecretando, stanno tirando fuori dei documenti, il fondo della prefettura e della questura, non so esattamente quali siano, e fra questi documenti a me risulta, ma non perché risulta a me, ma è un sentito dire, per esempio, mi conforta, per esempio, Nazario Sauro Onofri, mi ha detto, guarda, secondo me in quella roba c'è tutta la roba del poligono di tiro, tutta, poi c'è sicuramente tutta la roba della deportazione degli ebrei bolognesi, e poi sicuramente c'è qualcosa che attiene Caserme Rosse. Questo mi ha detto Nazario Sauro Onofri. Tant'è che io ho preso carta e penna e ho scritto allora al prefetto e al questore e dicendo, signori, ma me li fate vedere anche a me quei documenti? Io aspetto ancora risposta. Poi avevo scritto allora al comandante dei Carabinieri, sia la provincia che la regione, e a un certo punto, dopo un po' di tempo, mi telefona un certo tenente colonnello Alessandro Bellia, che peraltro si è messo a disposizione in maniera collaborativa. Questo Bellia mi ha detto, vengo, è venuto a vedere, su alcuni buchi ha detto, ma no, là non c'è niente, però non ha visto questi buchi qui, perché io questi buchi qui li faccio periziare a qualunque esperto di balistica, non ci trovi sopra, che sono buchi fatti da fucili dell'epoca, cioè non ci trovi sopra, e quindi ne abbiamo la certezza dal punto di vista tecnico, questa certezza ce l'ho già. Quello è il tema. Questo colonnello, proprio a dimostrazione della disponibilità dell'arma, perché avevo chiesto una cosa che riguarda anche il film di Caracciolo, Montanari e Luca De Donatis, e quindi ho detto, ma datemi l'elicottero perché io voglio vedere alcune figure dal cielo, perché come dal cielo abbiamo visto queste immagini, questi scavi, che l'archeologo, lui che sta scoprendo tombe etrusche, tombe romaniche, chiese antiche, sperdute da millenni, da centinaia d'anni, da millenni e più, mi ha detto, guarda, lì queste fosse erano aperte e chiuse in 15 giorni. E non solo, lui ha visto quante erano alte le fosse, ne ha viste due aperte. Ve le qualificavo prima dicendo, lui me le qualificava come aperte per ricevere corpi, però visto che le foto erano già dei primi del 44, io mi immagino che fossero aperte per rimuovere i corpi. E adesso arriviamo al punto clou ultimo, sul quale probabilmente è come, diciamo, cercare di arrestare Al Capone. Al Capone non l'arresto perché mi ha assassinato della gente, ma l'arresto perché non mi ha pagato le tasse. In questo caso le tasse di Caserme Rosse è un funicolo che da Caserme Rosse qui partiva e parte ancora e raggiunge il canale navile. Tra l'altro di questo funicolo stiamo cercando un imbocco che sappiamo già all'incirca dov'è, è nel campo 2 qui dell'impianto dell'Arcoveggio. Il giorno 3 alle ore 10 col colonnello Bellia, un suo esperto di cerca metalli, cerca robe del sottosuolo a Dremo, ci sarà probabilmente anche il film, ci sarà la ripresa del film. Stamattina ho ricevuto un'email, dietro anche l'articolo che è andato pubblicato su Carlino il 25 scorso, dove è scritto che chiedevo datemi notizie, tant'è che un certo Bruno Canè, omonimo e nipote di un altro Bruno Canè, classe 1914, mi ha mandato una mail e poi ci ho parlato. Questo signore mi ha detto: guarda, mio nonno mi ha riferito che è entrato in quel funicolo e di lì ci scappò mentre i tedeschi gli sparavano dietro. Questo è questione che a giorni questo signore lo sentirò, e ci stiamo lavorando, però io mi immagino, immagino.
Siamo pronti con i microfoni, se volete mettervi.
Stiamo freschi, sì, ma dobbiamo chiudere. Stiamo freschi, no? Stiamo freschi.
No, e quindi... cosa, se volevamo lasciare anche un proprio spazio per introdurre le mostre, visto che ci sono, sì, i curatori, sia della mostra sui Rom, sia sulla mostra del Lager di Bolzano.
Vi rubo 3 minuti, poi chiudiamo e andiamo tutti a vedere quella roba. Vi chiudo.
No, allora, facciamo anche 2 parole qua, quella per chi vuole con calma.
No, ma adesso la chiudo velocemente, no? Perché anche è importante. Allora cosa succede? Il giorno 3 andremo a cercarli in bocca, il giorno 10 con i pompieri di Bologna, e penso anche agli speleologi bolognesi, e penso anche a questo punto ancora i registi, torniamo e filmeremo tutto, perché qual è il mio tema? Io è da un pezzo che sto chiedendo alla Procura della Repubblica, vi segnalo che in maniera del tutto informale ho scritto anche una lettera al procuratore militare, perperché anche il procuratore militare gli ho chiesto l'attenzione, e io ho detto: fate quello che dovete. Io quando ho parlato, e ci parlai con il procuratore Persico l'anno scorso, il 14 di agosto, venni dal mare per parlare con lui il giorno prima di Ferragosto, e gli dissi: scusi, noi siamo a disposizione per aiutare. E lui mi garantì che a settembre dell'anno scorso sarebbero partiti gli scavi. Sarebbero partiti gli scavi. Gli scavi li avete visti? Se può essere utile, qualche tempo fa una persona che mi raccontava di aver visto qualcosa, io l'ho incontrato, era il 9 di febbraio, e lui mi disse: guarda, e mi ha portato in questa zona, la zona corrisponde alla prima immagine di fossa comune vista dall'alto. Lui, questo signore, nell'87 vide delle ossa umane, ossa lunghe, di braccia e di mani, di braccia e di gambe, voglio dire. E poi sapeva cosa era successo a Casano Rosso, non pensò di dover dire niente a nessuno, ha introitato questa presenza e si è ritenuta per lui. Poi, dopo aver letto un po' i giornali l'anno scorso, a novembre, dopo aver cercato lungamente il mio numero di telefono, mi chiamò e mi disse: io ho visto qualcosa, ti devo parlare. Questo mi ha però piantato il cuore, guarda, è brutto, aspettiamo un tempo buono. Il tempo buono è venuto a febbraio, mi ha fatto vedere qui c'erano, e io non gli ho detto: guarda che qui c'erano le fosse comuni, mi ha provato delle immagini della prima fossa comune, lui ha visto le ossa. L'archeologo Xavier González Muro mi ha garantito che lì troviamo qualcosa, perché qualunque polizia abbiano fatto lì qualcosa troviamo. Vengo a definire questa figura, diciamo, del partigiano, che poi in realtà era un collaborazionista dei repubblichini, che solo gli ultimi 4-5 mesi divenne patriota, ritirandosi, diciamo, dalle caserne rosse e mettendosi un po' nascosto a casa. Qual era il tema?
Fiorini.
Questo signore collaborava nell'apparato nazifascista. Io posso capire la buona fede, posso capire tutto, però uno deve essere consapevole del fatto che lui era in quell'apparato, diciamo, repressivo dell'arresto, dell'arrestamento, della deportazione di decine di migliaia di persone. Sicuramente, io della sua parola gli ho sempre detto: Fiorini, io, quello che tu mi dici, io ti credo. Non ho dubbio alcuno a crederti, però al tempo stesso bisogna anche pensare che possono esserci altre verità. E il fatto che lui sia stato qui da marzo a settembre del 1944 potrebbe anche essere vero questo, anche se nello stesso periodo ci furono gente che ha preso delle fucilate, questo canè che vi dicevo, gente che ha sentito Bruno Sarti e lo stesso Remo Zanna, che se ne sono andati, due deportati, mi hanno garantito che se non facevano i bravi la pallotta la prendevano o nella schiena o nelle gambe, e hanno dovuto rinunciare alla fuga. Sarti poi tagliò la corda, Bruno, Zanna lo deportarono. Scusate, ho finito, quindi a questo punto possiamo...
Posso permettermi di chiudere una cosa velocemente? Dopo oltre un anno di approfondimenti e di ricerche sul lavoro che stiamo facendo, sempre abbiamo sposato le due teorie inizialmente, però possiamo confermare che tra le diverse interviste che abbiamo realizzato non siamo riusciti a ottenere una conferma rispetto a questi fatti, tu sai bene, abbiamo parlato a lungo, no? Cioè ci sono due elementi inconfutabili che sono il muro dei fucilati, così come la perizia, diciamo, che ha fatto il Xavier Gonzalez, l'archeologo, sulla presenza di queste fosse. Stiamo cercando in Germania addirittura testimonianze per vedere se, anche se d'archivio, se alcuni militari tedeschi in qualche modo possono ricondurre la scena di Caserne Rosse in questo scenario che si è prospettato sin dall'inizio. L'elemento certo che abbiamo raccolto, che sicuramente non è di conferma alla teoria delle fucilazioni e delle fosse comuni, è una grande contraddizione di fondo da parte, ad esempio, delle istituzioni, soprattutto da parte dei carabinieri, perché è evidente che sin dall'inizio no, c'è stata una disponibilità da un verso, sia con l'intervento dei RIS, come dicevi giustamente tu, con le prime perizie, ma c'è stato subito dopo una defezione, abbiamo parlato di questo, improvvisamente si sono fatti di meglio. Paradossalmente il colonnello Barbonetti, che Anna Maria conosce benissimo, no? Che è a capo dell'archivio storico dell'Arma a Roma, e ci sono degli atti che testimoniano questa sua adesione alla teoria, da un lato afferma che a Caserne Rosse sono transitati carabinieri e lo mette per iscritto. Ultimamente, anche su iniziativa di Luca per i contatti con l'intervista, Barbonetti improvvisamente non sostiene più questa teoria. Allora, io credo che l'unico dato certo siano, va bene, la perizia di Gonzales, il muro dei fucilati, ma un grande velo omertoso su questa faccenda. È chiaro che qui sono accadute cose arbitrarie, violenze come in qualsiasi campo di concentramento. Però una verità certa non c'è, di sicuro ci sono parecchie anomalie, perché tu sai bene che il campo, per quanto comunque bombardato il 12 ottobre del 1944, è rimasto in uso per un po', perché poi qui diciamo, in mezzo alle macerie sono stati detenuti i tedeschi, catturati dagli alleati, che qui erano di stanza. Insomma, c'è una situazione abbastanza ambigua. Il dato più lampante è quello che l'arma dei carabinieri si sta defilando. Quindi c'è qualcosa dall'alto che incombe. Però una cosa certa rispetto a quello che dici, noi non l'abbiamo.
Allora, vi posso dire che questi hanno cambiato tesi, perché nel momento in cui, cioè loro hanno spacciato agli storici, a me,
esatto,
e a tutti una verità. Quando questa verità è stata distrutta da Anna Maria Casavola, perché la distruzione l'ha operata Anna Maria Casavola, certo, quando ricostruisce, certo, storicamente la deportazione di quei due treni di carabinieri che a Caserne Rosse non passano. Ma i conti non tornano, vi ricordo sempre, 5.500 ne parlavo nel DPR dell'84 per la medaglia d'oro all'arma. Dice Graziani 10.000 più 1.500, ne mancano 6.000 all'appello. Dove sono finiti questi 6.000?
Ora, purtroppo l'unica testimonianza che esiste, tu sai meglio di me, in merito alla presenza eventuale di carabinieri qui nel campo, è quella di Don Giulio Salmi. Don Giulio Salmi non c'è più, quindi non ha rilasciato materiale filmico a riguardo, interviste e quant'altro.
Il consiglio che diceva la messa del 2 novembre per i carabinieri.
Gli archivi sul Carlino, quelle robe lì, quegli archivi, esatto, storici, guardando.
Non c'è niente da nessuna parte.
Guardando
programma di lavoro.
Sull'artigianato,
ho fatto sparire tutto.
Perché qualcosa ci deve essere per non farlo sapere.
Beh, scusa, sai, dentro l'archiginato c'è andato un po'.
Le robe sono in prefettura e in questura, quello che c'è. Se c'è,
se c'è.
Se c'è.
Dovrebbe essere,
diciamo, se c'è.
A proposito di questa,
cioè, questo numero così valido. Io personalmente sono un po', non sconcertato, però preoccupato dal fatto che comunque le sue sono notizie varie. Non perché sicuramente lei sta facendo lo studio, arriverà in fondo, probabilmente c'ha la ragione, io lo spero, glielo auguro. Però il problema mio è che comunque c'è, cioè, quello che vedo in giro, anche quello che leggendo di Casa Pound, Forza Nuova, queste nuove forme fasciste che esistono, loro si schierano, cioè loro combattono su questo, sul fatto che magari, non so, una ricostruzione di una strage vaga, allora non si sa bene, magari è stato gonfiato il numero degli uccisi dai nazi fascisti, oppure non si sa bene se è successa quella cosa o se è andata altrimenti. Quindi c'è, cioè, il campo d'azione di queste persone è screditare la storia ufficiale, screditare quello che poi veramente è stato, perché io non credo che dopo la seconda guerra mondiale ci sia stato i comunisti che ha scritto la storia solo per screditare il nazifascismo. Però il problema è che se la ricostruzione della storia è vaga, non è sicura, non è certa, non è riscontrata, lasciamo nello spazio questi individui che tutti penso siamo tutti contrari. E quindi cioè, a me questo mi preoccupa, quindi vorrei sapere, cioè da lei, non so, lei ha scritto un libro, e io una ignoranza, però non lo so, come si relaziona con questo? Cioè tanto che bene o male alla fine bisogna arrivare a una verità, cioè con le supposizioni non ci andiamo tanto lontano.
Io ho chiesto alla Procura della Repubblica Civile, alla Procura della Repubblica Militare, ho scritto recentemente anche a Giorgio Napolitano e gli ho chiesto di fare il dovere dello Stato italiano. Il tema è che lo Stato italiano è latitante su questa cosa, molto latitante. E secondo me la cosa è perché la verità su Caserme Rosse sarà talmente dirompente, di una dirompenza totale, ricordatevi queste parole, di una dirompenza totale, la verità sarà dirompente.
Adesso questo schiavo che andate a fare, c'è dentro, c'è cura, c'è qualcuno dietro?
No, ho avvisato il prefetto questore e prima di fare lo schiavo dirò due parole anche a Persico.
No, ma lo fate voi in privato?
No, io lo, vengono anche i pompieri, cioè vengono...
No, ma qui si parla del tunnel.
Del tunnel. Sì, cioè, no, parliamo del tunnel.
Sto facendo il discorso dell'entrata in quel tunnel perché lo voglio esplorare.
No, semplicemente, cioè voglio dire...
Comunque, questa è talmente ufficiale che tutte le attività le sto facendo con un colonnello dei carabinieri. Quindi non è che...
Ma Armando, lo sai che sicuramente la cosa che aiuterebbe di più in questo caso è andare a scavare lì.
Cioè, ma
sai
lì,
che lì ci hanno fatto le opposizioni,
ma là, natura, là, cioè... là stanno cercando di fare la allungatoia perché quando ci metti in mano là, la facendo non la puoi più coprire. E il dato è quello.
Il problema non è tanto il tunnel,
ma il tunnel mi serve a me, perché io vado nel tunnel, perché vi ho spiegato il tunnel per me, sì, e sono le tasse,
certo.
sono le tasse di Al Capone, io per me le tunnel mi fanno la funzione delle tasse di Al Capone, tramite il tunnel arrivo là.
Senti, noi dobbiamo andare via, ti salutiamo tanto e...
facciamo tanti auguri perché
la ricerca storica è un'avventura.
È un'avventura.
Io ho scritto un libro, grazie anche ad Armando.
Sì, sì, ma.
No, ma io capisco perché la mia paura è che ci vada a impelagare il libro con la più grande del
problema, sai qual è? Quello che hai detto quel ragazzo, no?
Ci si arriva sempre.
Il problema è che viviamo in un momento molto particolare. E enfatizzando troppo una notizia che poi in un qualche modo, non dico non sia vera, ma non si riesce ad avere la prova resina, il riscontro, roba del genere, si rischiano di mandarti in vacca tutto un periodo storico. Questa è una cosa che...
Volevo solo dire... D'altra parte non è una cosa, anche perché non è, come dice lui, un momento particolare, io direi anche un po' tragico questo, a rinascere tutti questi gruppi, movimenti, cioè marcatamente neofascisti, neonazisti.
È rinascita con molta forza.
Lasciare qualunque spazio, anche solo un centimetro, anche solo una posta su cui appellarsi a queste persone, a me non sembra, cioè, a me sembra molto pericoloso. Poi dopo, se lei riuscirà a dimostrare tutte queste cose, io sarò il primo a essere felice. Io voglio che venga fatta tutta la luce su quello che stava il fascismo in Italia, sulla crudeltà verso i concittadini, su come Don Milani lo chiama il fraticidio, comunque l'uccisione dei fratelli italiani contro italiani. Io voglio che si arrivi in fondo, però io dico che l'ambiguità è male per noi.
E volevo soltanto, prima che vada via Bolognesi, volevo un attimo presentarmi. Io sono Antar, sono nipote di Giorgio Marincola. Giorgio Marincola è un partigiano di origine somala, morto nella Val di Fiemme. Vi volevo raccontare rapidamente prima che andavate via. E Giorgio nasce nel 23 in Somalia, da un militare italiano e da una donna somala. E cosa rara, sono stati riconosciuti dal padre e sono stati portati in Italia. E mio nonno era di origine calabrese. E Giorgio cresce a Pizzo Calabro, fino al 33, poi dal 33 al 40 più o meno si è trasferito a Roma facendo il liceo classico, prima il ginnasio e liceo classico. Prima parlavamo delle fosse ardeatine. Lui ha avuto come professore di storia e filosofia Pino Albertelli. E Giorgio quindi attraversa le leggi razziali, erano lui e sua sorella, che poi è mia madre, Isabella. E dopo la liberazione di Roma, il 44, lui viene paracadutato nel Biellese, combatte tra Biella e Ivrea. Quella zona la chiamano la Serra. E il suo nome di battaglia era Mercurio. E combatte nel Biellese, poi in febbraio del 45 viene fatto prigioniero e viene portato prima nelle carceri di Torino, poi viene portato a Villa Schneider, che è a Biella, era una zona di tortura dei tedeschi là. E c'era una radio in questa villa, si chiama Radio Baita, dove sotto tortura cercavano di far dire delle cose disdicevoli sulla resistenza a questi partigiani. Volevo leggere rapidamente questa cosa qua. Dice: e perché lui, un italo somalo, combatte con gli inglesi? E Giorgio risponde pronto, con voce ferma e calma: sento la patria come una cultura e un sentimento di libertà, non come un colore qualsiasi sulla carta geografica. La patria non è identificabile con dittature simili a quella fascista. Patria significa libertà e giustizia per i popoli del mondo, per questo combatto gli oppressori. E dopo questo episodio lui viene picchiato, torturato e poi viene trasferito al campo di concentramento di Bolzano, e dove sta fino al 30 aprile del 45. È finita la guerra, il 25 era già avvenuto, il campo viene aperto, liberato dalla Croce Rossa Internazionale, e lui aveva la possibilità di andare a riparare in Svizzera. Invece lui continuò la lotta e si trasferì verso il sud, e il 4 maggio del 45, in un'autocolonna di tedeschi ritirata, inneggiante bandiera bianca, tirarono fuori le armi e fu una delle ultime stragi sul territorio italiano prima della fine. Morì a Val di Fiemme. Lui morì a 22 anni, viene conseguita, viene data la laurea d'onore in medicina e chirurgia e medaglia d'oro della resistenza italiana. Volevo dire questo prima che andava via il signor Bonino.
Grazie.